Se dovessimo esprimere in due parole che cos'è il postmoderno, in una formula, la si potrebbe definire il tramonto di un mito. L'illuminismo, lo storicismo dell'Ottocento erano vissuti nella convinzione che ci fosse un progresso dell'umanità verso il meglio, che per esempio la scienza e il sapere portassero un'emancipazione dell'umanità e che ci fosse una sorta di sviluppo senza fine. Una serie di contingenze, per esempio di contingenze storiche nel corso del Novecento, per esempio le guerre mondiali, hanno tolto molto smalto a quest'idea di un'umanità che attraverso la scienza e la tecnica e magari anche la filosofia in un continuo progresso verso il sapere. E quindi hanno tolto quel valore che sta all'interno dell'idea di progresso per cui c'è un bene in sé nell'essere moderno. E questo ovviamente non è soltanto una questione che ha a che fare con la filosofia, anzi, si tratta di uno spirito del tempo che si manifesta altrove, in altri settori della cultura, prima che nella filosofia. Per esempio, tipicamente nell'architettura. C'è stata un'architettura postmoderna che aveva aspetti postmoderni, anche magari senza saperlo, senza volerlo, già a partire dagli anni 50. Perché? Perché c'è stata l'idea di rinunciare all'ascesi modernistica, al razionalismo, all'international style, al mondo di Le Corbusier, a questa grande idea di una raffinatezza formale, concettuale che si identificava con la modernità, per ritornare a cosa? Per ritornare agli usi, alle tradizioni, come si faceva nell'Ottocento. Anche nella letteratura c'è stato un postmoderno prima che nella filosofia. È stata un'antologia di poesia latinoamericana del 1934 in cui è stato coniato il termine postmodernismo. Possiamo situare con esattezza una data in cui il postmoderno tecnicamente entra in filosofia ed è il 1979, l'autunno del 1979, quando esce questo piccolo libro di Jean-François Lyotard, un filosofo francese, intitolato La condizione postmoderna. Un piccolo libro che non aveva speciali pretese, era un rapporto al governo canadese sulla condizione del sapere nelle società avanzate. Sicuramente Lyotard non si immaginava niente di quello che avrebbe scatenato questo suo libro, perché ha introdotto un'autentica rivoluzione in filosofia, o meglio, ha catalizzato su di sé tutto quello che intorno girava. Quali erano le tesi di fondo di questo libro? L'idea era che i grandi discorsi, le grandi narrazioni, dice Lyotard, di legittimazione del sapere, cioè i discorsi che dicevano una società devi star dietro al sapere perché il sapere è una cosa importante, la verità è una cosa importante, la realtà è una cosa importante, avevano perso legittimità, secondo Lyotard, nella grande società di massa che si era prodotta attraverso innanzitutto i mezzi di comunicazione di massa. Questi grandi discorsi, secondo Lyotard, erano essenzialmente tre. Il primo era il discorso dell'illuminismo, che diceva che il sapere è importante perché comporta l'emancipazione dell'umanità. Quindi la scienza è buona perché l'umanità vi si libera attraverso la scienza. Il secondo discorso di legittimazione del sapere tradizionale era quello dell'idealismo, che sta per esempio alla base della nascita dell'università moderna, in cui si dice che il sapere è importante perché è disinteressato, cioè non mira semplicemente all'interesse dei singoli, ma al benessere dell'umanità nel suo insieme. E poi, diceva Lyotard, c'è un terzo grande discorso, quello del marxismo, che in fondo univa il discorso dell'idealismo con quello dell'illuminismo, un discorso emancipativo per il bene dell'umanità nel suo insieme. Ecco, questi discorsi di legittimazione del sapere vengono meno, sono soggetti ad una crescente incredulità nel postmoderno. Perché? Appunto, alcune giustificazioni storiche sono già abbastanza indicative, perché in effetti nel momento in cui la tecnologia si trasforma in qualcosa che crea delle armi di distruzione di massa, uno può dubitare della bontà della tecnologia, oppure nel momento in cui si fa avanti una cultura di massa che è indifferente ai temi della grande cultura, dell'università, dell'illuminismo, si potrebbe dire quella è la vera cultura. In fondo, se uno pensa a una cosa come la pop art, dice no, guardate, la vera arte non sta nelle ricerche, nelle gallerie, nell'avanguardia, ma sta dentro i nostri supermercati. È questo che ci dice veramente, quindi viene delegittimato. È importante tuttavia tener presente qual era il contesto culturale che stava dietro a Lyotard. Lyotard era un esponente di quello che solitamente va sotto il nome di post-strutturalismo francese, che riunisce dei pensatori che sono fioriti negli anni 60-70, che sono stati alcuni tra i massimi filosofi del secolo scorso, figure come Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida. Il poststrutturalismo aveva elaborato una teoria per cui, l'attività fondamentale del filosofo deve essere quella, in fondo, del genealogista nicciano, cioè che colui che esercita la genealogia della morale va a vedere dietro ai grandi discorsi, appunto per esempio il discorso del sapere disinteressato, del sapere emancipativo, e analizza e fa vedere che dietro c'è qualcosa che non va, dietro c'è qualcosa di nascosto o di poco pulito, poco apprezzabile. Era appunto il ragionamento che nel 1887 Nietzsche aveva sviluppato nella genealogia della morale e che in particolare Michel Foucault ha articolato sulla base di tre autori essenziali: Nietzsche, appunto, Marx, perché si immaginava che anche Marx avesse questa attività di svelatore dei segreti del mondo capitalistico, e Freud. Quindi abbiamo un movimento che, con un paradosso che era già stato riconosciuto come presente in Nietzsche da Horkheimer e Adorno nella Dialettica dell'Illuminismo, fa uno strano gioco. Per amore del sapere, per il gusto del sapere, per la volontà di sapere, mostra come il sapere non sia né emancipativo necessariamente, né necessariamente disinteressato, e possa essere piuttosto il frutto di pulsioni economiche, alla maniera di Marx, pulsioni inconsce, alla maniera di Freud, oppure pulsioni e aspirazioni alla potenza, volontà di potenza, alla maniera di Nietzsche. E si capisce allora come dentro a questo quadro, dentro a questo orizzonte segnato dalle figure di Nietzsche, Freud e Marx, potesse Lyotard aguzzare gli strumenti critici che gli permettevano di dire: ecco, la condizione postmoderna è questa, il momento in cui ci si rende conto che il sapere non è emancipazione, ma potrebbe essere frutto di volontà di potenza, oppure frutto di interesse dei dotti, e comunque non è più un valore in assoluto. Nello stesso 1979, in cui appunto è uscito questo piccolo libro di Lyotard, è uscito un enorme libro di un filosofo americano che si chiama Richard Rorty, intitolato La filosofia e lo specchio della natura. Questo libro, che raccoglieva anni e anni di lavoro, non parla mai di postmoderno, cioè non adopera la parola postmoderno, ma è probabilmente la più matura espressione filosofica dei concetti fondamentali del postmoderno. In che senso? Rorty veniva da una tradizione, come ho detto, dalla tradizione pragmatista americana, quindi molto diverso dai poststrutturalisti. Per esempio, non aveva assolutamente l'intenzione di dire che bisogna smascherare la volontà di potenza che si nasconde dietro al sapere. È un pensatore molto più affermativo e molto più americano che dice: vedete, la cosa veramente importante al mondo non è la verità o l'oggettività, perché una volta che tu ad un'affermazione hai detto che è vera, che cosa stai facendo? Stai facendo semplicemente un complimento, come dare una pacca sulle spalle a una persona. A noi non ci importa di avere delle affermazioni vere, ci importa di avere delle affermazioni utili per la crescita della collettività e dell'umanità. E questo effettivamente è la nozione di verità che era stata affermata già all'inizio del Novecento da un grande pragmatista come William James. E lo stesso discorso faceva Rorty per quanto riguarda l'oggettività. Perché dobbiamo essere così fissati sull'oggettività, come se avere a che fare con delle nozioni oggettive fosse la cosa più importante della Terra? Quello che è davvero importante per noi è la solidarietà. Noi abbiamo bisogno di avere solidarietà fra gli uomini piuttosto che l'oggettività. È stato una specie di inganno che risale in fondo a Socrate, quando a un certo punto un certo numero di greci ha cominciato a pensare che l'oggettività e la verità fossero il bene sommo invece che il progresso e la solidarietà. A un certo punto Rorty dirà anche, richiamandosi apertamente alla lezione di John Dewey, il prevalere della democrazia sulla filosofia. Per Rorty è più importante la democrazia che la filosofia, perché la vera emancipazione umana passa attraverso la solidarietà fra gli uomini, passa attraverso il progresso sociale, che non è il progresso scientifico-tecnologico, e attraverso appunto la democrazia. Rorty in questo libro tracciava una grande storia della filosofia moderna, cioè c'è stata questa ossessione che inizia all'incirca con Cartesio e poi culmina con il Novecento, in cui si pensa che la filosofia debba essere una specie di specchio oggettivo della natura, di qui il titolo del libro di Rorty. Ma questa è una cosa che non sta in piedi, è una fissazione. Dobbiamo renderci conto che un'umanità che è diventata veramente consapevole di ciò che davvero conta, non cerca più l'oggettività e la verità, ma cerca la solidarietà e la democrazia. Vedete, è un discorso che in un certo senso è pieno di buone intenzioni e che ancora conserva un'idea di progresso, nel senso che perché l'umanità progredisca bisogna implementare la democrazia e la solidarietà. Tuttavia, nel quadro completo, il risultato è uguale, perché anche in questo caso nozioni come quella di verità, come quella di oggettività e in generale tutto l'impianto del sapere viene privato di legittimità, perché dice: non sono queste le cose davvero importanti, altre sono le cose importanti. Dopo il libro di Lyotard si aprì un enorme dibattito all'interno del mondo filosofico e non solo del mondo filosofico, perché appunto trattandosi di qualcosa che riguarda lo spirito del tempo c'è stato di tutto che si è appellato al postmoderno, ci sono state persino delle canzoni, nel senso di canzonette, che si sono appellate al postmoderno. Quindi è qualcosa che è entrato totalmente all'interno della società, e questo non per caso, visto che il postmoderno era una riflessione sul venir meno della cultura alta e l'affermarsi della cultura di massa. Anche in Italia c'è stata una importante versione del postmoderno che si chiama normalmente Pensiero debole, perché è legata a questa antologia che appare nel 1983 e che è curata da Gianni Vattimo e da Pieraldo Rovatti. E la tesi di fondo, non è che ci sia una tesi di fondo dentro a questo libro, perché appunto sono impressioni profondamente diverse e profondamente sfaccettate. C'è forse però un elemento che unisce tutti questi contributi, e cioè in fondo l'idea che la vecchia nozione di razionalità come dominio e controllo del reale è venuta meno. Anche questo è un libro molto legato allo spirito del tempo, che inoltre dal punto di vista, diciamo così, evolutivo, cronologico all'interno del dibattito italiano, è strettamente legato con un altro libro uscito 2 anni prima, un'altra antologia, anche quella uscita 2 anni prima e curata da un altro filosofo che purtroppo è scomparso, Aldo Giorgio Gargani, che si intitolava Crisi della ragione. In fondo c'è una continuità tematica e, diciamo così, ideologica tra la crisi della ragione del 1981 e il pensiero debole del 1983. Cos'è questa continuità? Ma appunto questa idea, che risulta quindi coerente con la prospettiva di Lyotard circa la fine dei grandi racconti di emancipazione del sapere, la prospettiva di Rorty sulla necessità di far prevalere la solidarietà sull'oggettività e sulla verità. Ecco, loro dicono questo, i pensatori del pensiero debole, e in particolare colui che l'ha elaborato in massimo grado, e cioè Gianni Vattimo, elaborano una teoria secondo cui la verità e la ragione, che sono stati tradizionalmente considerati degli strumenti di emancipazione, si rivelano in moltissimi casi degli strumenti di oppressione. Quindi, piuttosto che inseguire un mito di oggettività, che spesso è anche un mito di oggettività scientifica e quindi soggetto alle critiche che la scienza in questa epoca sta ricevendo, perché appunto si dice in fondo la scienza è anche espressione di una società borghese che non è certo una società giusta, la scienza può essere uno strumento di oppressione, la scienza può essere al servizio dei governi e delle multinazionali, quindi perché sacrificarci per la scienza quando l'umanità ha bisogno d'altro? Gianni Vattimo aveva sentito moltissimo la lezione di 2 autori che stanno entrando in questo momento al centro dello scenario filosofico, che sono Nietzsche, come potevamo immaginare, e Heidegger, che forse è una presenza più strana. Che cosa fa sì che ci siano questi 2 autori nell'orizzonte del postmoderno? Beh, Nietzsche è stato colui il quale appunto ha criticato la ragione come espressione della volontà di potenza e ha in fondo cercato le vie di una nuova mitologia. Un aforisma che veniva sempre citato nell'epoca del postmoderno e a cui Vattimo ha dedicato dei commenti importanti è quello che si trova nel Crepuscolo degli Idoli, che si intitola Come il mondo vero finì per diventare una favola, dove l'interpretazione postmoderna di questo aforisma è: ci siamo liberati dalla verità, siamo entrati in un mondo di fabulizzazione. Questo mondo di fabulizzazione è del resto il mondo in cui si vive nella società di massa. La società di massa è una società di comunicazioni in cui l'essere e l'apparire coincidono, in cui non è importante che cosa c'è, ma cosa si fa credere che ci sia, in cui la simulazione prende uno spazio sempre crescente. Quindi Nietzsche diventa la guida che ci porta attraverso il postmoderno. E Heidegger cosa c'entra in tutta questa storia del postmoderno? Beh, Heidegger è stato colui il quale ha detto che non è importante l'oggettività, ma è importante che un pensiero si situi nel suo momento storico, quindi che si riesca a capire qual è il carattere fondamentale dell'epoca, e quindi è uno che dà importanza determinante all'epoca e ai climi, quindi diventa filosoficamente rilevante sintonizzarsi con il clima spirituale del postmoderno. In secondo luogo è stato anche quello che ha detto, fra le tante cose, che la scienza non pensa, che per esempio la politica è più importante che la scienza. Vedete che è un po' lo stesso tipo di ragionamento, ovviamente in un contesto del tutto diverso, che viene svolto da Rorty nella filosofia dello specchio della natura. E del resto, nella filosofia dello specchio della natura, Rorty cercava, provava una singolare sintesi molto creativa del pragmatismo di John Dewey con la filosofia di Martin Heidegger. Quindi questo che è proprio tipico del postmoderno, cioè la capacità di creare degli scenari mettendo insieme autori che appartengono a delle tradizioni differenti, si realizza in maniera esemplare dentro alla filosofia postmoderna di Gianni Vattimo, che appunto riesce a mettere insieme Nietzsche, Heidegger e l'emancipazione. La cosa importante è che questi autori, che erano autori di destra e sono stati letti a lungo come autori di destra, in quel momento, nell'epoca del postmoderno, vengono, per usare un termine che usava qualche tempo fa, vengono sdoganati a sinistra, e si fa avanti l'ipotesi che la più radicale emancipazione sia quella che passa attraverso figure come quelle di Heidegger e di Nietzsche, piuttosto che figure come quella di Marx. Un altro importante filo conduttore si manifesta nel poststrutturalismo francese con un libro come L'Anti-Edipo di Deleuze e Guattari, in cui si parla di una rivoluzione desiderante. Cosa vuol dire rivoluzione desiderante? Beh, vuol dire che dal momento che la ragione e il sapere sono intrinsecamente degli strumenti di oppressione, la liberazione non potrà avvenire attraverso la ragione e il sapere, ma dal contrario della ragione e il sapere, quindi per esempio dal desiderio. Quindi quello che avviene in questo scenario mobile del postmoderno è da una parte una commistione di tradizioni, appunto la tradizione post-strutturalista, la tradizione pragmatista americana, la tradizione storicista italiana che si unisce con Nietzsche, Heidegger, cioè con autori che erano stati da poco ripresi nel discorso filosofico in Italia. Ora, questo è il quadro generale del postmoderno che, se vogliamo, è unificato da un discorso di fondo che è l'aspirazione all'emancipazione, cioè nel postmoderno la filosofia ha sempre una dimensione estremamente politica, intimamente politica, e identifica la funzione della filosofia con l'emancipazione. Uno dirà, ma non era l'illuminismo? Certo, in questo la filosofia del postmoderno eredita ancora dall'illuminismo qualcosa, cioè l'emancipazione. Ma rispetto all'illuminismo rinuncia alla convinzione che l'emancipazione possa avvenire attraverso la ragione. Riandando agli anni dell'esplosione del fenomeno del postmoderno, è impressionante vedere quanto un movimento di base filosofico era entrato dentro al dibattito quotidiano, all'uso quotidiano, cioè il postmoderno è diventato un termine chiave per designare le cose più ampie. Basti pensare che c'è stata una trasmissione televisiva che si chiamava Quelli della Notte, una trasmissione di grande successo all'inizio degli anni Ottanta, in cui un opinionista parlava sempre del pensiero debole, citava continuamente il pensiero debole. Effettivamente, immaginare uno show televisivo in cui si cita un libro di filosofia e in fondo la chiave per capire che cosa stava dentro al postmoderno. Cioè, da una parte c'era una società affluente, più interessata a degli stimoli culturali e quindi anche più interessata a appropriarsi di una cultura magari meno ascetica di quella che veniva tradizionalmente trasmessa, che ne so, dal marxismo-leninismo, e quindi Pensiero debole era un nome accattivante per una società di questo tipo. Contemporaneamente c'era un'attenzione della filosofia nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa, appunto perché era venuto meno quell'idea elitaria del sapere. Bene, questo tipo di trasformazione ha caratterizzato gli ultimi 30 anni, grosso modo fino alla crisi economica degli ultimi anni. Perché? Perché il postmoderno è stata appunto la filosofia della società affluente che ha smesso di pensare all'idea di un progresso storico ed emancipativo e ha pensato piuttosto il progresso nei termini di un progresso economico, di un aumento del tempo libero, di una riduzione di certi elementi duri della modernità. In fondo, se la modernità si identifica con il fordismo, con le grandi fabbriche, con le tempeste d'acciaio della Seconda Guerra Mondiale e con l'acciaio, le acciaierie, le fabbriche, le catene di montaggio, eccetera, 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 il postmoderno si caratterizza come la società postindustriale, la società in cui i computer fanno la loro apparizione. Caratteristicamente, alla fine della condizione postmoderna, Lyotard parla dei computer che all'epoca facevano la loro prima apparizione nel mondo sociale, dicendo che si poteva immaginare una forma di democrazia di massa garantendo a tutti l'accesso ai computer come accesso al sapere. Adesso noi sappiamo che tutti hanno accesso al computer, ma sappiamo anche che non è necessariamente accesso al sapere. Comunque il punto fondamentale è che questa contrapposizione tra il mondo di acciaio e di fabbriche che era il moderno e questo mondo invece di terziario, di computer, di plastiche, di immagini che è il postmoderno. Ovviamente non è che l'avvento del postmoderno sia stata una specie di marcia trionfale che non ha avuto contrasti. Ci sono stati molti filosofi che hanno visto, magari con profezia, con particolare acume, i limiti di certe impostazioni all'interno del postmoderno. Uno dei più convinti avversari del postmoderno e dei più precoci avversari del postmoderno è stato il filosofo tedesco Jürgen Habermas. In sostanza, 2 anni dopo l'uscita del libro di Lyotard, aveva scritto un lungo articolo intitolato Moderno, postmoderno e neoconservatorismo, in cui lui diceva che il postmoderno non è questa forma di società emancipata che i postmoderni credono che sia, ma è piuttosto una forma di neoconservatorismo, una forma di, diciamo così, di edonismo che da una parte prende delle cose molto antiche e molto di destra, come per esempio Nietzsche, Heidegger, e dall'altra si mette nel mondo del nuovo capitale finanziario, di questo nuovo mondo che si sta creando con la società delle comunicazioni di massa e con la società dei computer. La teorizzazione e la prospettiva storica di questa critica del postmoderno viene fornita articolatamente da Habermas in questo libro del 1985 che si intitola Il discorso filosofico della modernità, che proprio parte da Hegel e arriva ai postmoderni per sostenere sostanzialmente questo, che non è vero che il discorso dell'illuminismo è finito. È finito solo nella misura in cui noi vogliamo che sia finito. In effetti si tratta di un progetto incompiuto, ma un progetto che può essere sempre portato avanti, può essere rilanciato. Se noi seguiamo la via indicata dai postmoderni, non avremo mai la possibilità di recuperare l'illuminismo in tutto il suo valore. Quindi Michel Foucault, per esempio, esponente insigne della filosofia postmoderna, elabora questa teoria che lui chiama archeologia del sapere o anche metodo genealogico, come dicevo, richiamandosi apertamente a Nietzsche, per cui ogni forma di sapere è immediatamente una forma di potere e viceversa. In questa prospettiva, però, risulta evidente che la distinzione tra, per esempio, il filosofo e l'uomo di potere viene meno, nel senso che il filosofo appare immediatamente un uomo di potere e viene delegittimato come pensatore critico. Questa ovviamente è una cosa che non funziona, perché i filosofi non sono uomini di potere, inversamente gli uomini di potere non sono dei filosofi, quindi c'è qualcosa che non funziona in questa identificazione così diretta e così astratta tra il sapere e il potere. E soprattutto, perché ci deve essere questa avversione, questa forma di rifiuto pregiudiziale, quasi un tradimento dei chierici nei confronti del sapere? Se noi adesso volessimo dunque vedere qual è la vera origine del postmoderno, il libro seminale di tutto questo movimento, dovremmo risalire indietro a poco più di 100 anni rispetto al libro di Lyotard e arrivare a questo libro, uno dei libri più influenti della storia della filosofia, che è La nascita della tragedia, il libro che Nietzsche giovanissimo scrive e che decreta il suo fiasco accademico insieme il suo successo filosofico. Perché? Perché dentro a questo libro c'è in particolare un passaggio che è pieno di conseguenze, che coglie con esattezza l'idea del postmoderno. Dice Nietzsche: se l'artista a ogni disvelamento della verità rimane attaccato con sguardi estatici sempre e solo a ciò che anche ora, dopo il disvelamento, rimane velo, l'uomo teoretico a sua volta gode e si appaga nel togliere il velo. In parole povere, l'artista è qualcuno che ama sognare sapendo di sognare, ingannarsi, vivere in un mondo di favole e dove dietro ad ogni velo c'è ancora un velo e la vita è questo continuo togliere veli. Laddove c'è l'uomo di sapere, l'uomo della conoscenza che crede che l'emancipazione venga dalla verità. No, è più bella la favola, è più bella l'illusione. In fondo questo è stato il centro dell'idea tipicamente postmoderna per cui l'apparenza, la simulazione prende il posto del reale. Pensate quanti film dell'età postmoderna hanno girato intorno a questo tema. Il primo film postmoderno, facciamo una galleria di film postmoderni, il primo film postmoderno è quello Blade Runner. Blade Runner si fa vedere questo mondo in cui il futuro è diventato una specie di passato, non è più niente di auspicabile e l'umano e l'inumano si mescolano in una maniera indecifrabile, si incontrano e si mescolano. Oppure I predatori dell'arca perduta, dove invece abbiamo il recupero di tutte le maniere storiche, la citazione di tutta la storia del cinema all'interno di un film, o ancora Matrix, dove apertamente viene teorizzata questa idea di un velo di illusione che rende indistinguibile la realtà e la finzione, o ancora qualcosa come il Truman Show, dove appunto si fanno vedere questi reality in cui appunto la realtà e la immaginazione sono diventate indistinguibili. Ecco, si è trattato all'interno di una società di massa e all'interno di una cultura di massa attraverso grandi mezzi di produzione della realizzazione di questa specie di sogno wagneriano che Nietzsche aveva concepito negli anni 70 del 1800, vedendo appunto il primato dell'uomo artistico sopra l'uomo scientifico, perché l'uomo artistico potrà essere liberato dall'illusione, attraverso l'illusione, mentre l'uomo scientifico è condannato alle sue smanie di potere e inoltre al fatto che la ragione di per sé non emancipa. Platone non ha mai visto realizzato il suo sogno filosofico di una città governata coi suoi principi, mentre ai postmoderni è successo che questo si realizzasse, cioè è stato dato ai postmoderni di poter vedere la realizzazione dei loro principi, ma una realizzazione perversa. Mi spiego. I postmodernisti, come abbiamo visto, in versioni estremamente ampie e differenziate, erano tutti accomunati da un importante concetto, e cioè che la filosofia è essenzialmente emancipazione. Non è davvero emancipazione come pensavano gli illuministi, non nella forma degli illuministi, in un'altra forma, però la filosofia deve liberare. Come diceva Wittgenstein, la filosofia deve insegnare alla mosca a uscire dalla bottiglia. Insomma, l'idea che ci debba essere una via d'uscita offerta dalla filosofia. Bene, però cosa è successo? È successo che in fondo il postmoderno si è realizzato, e da questo punto di vista Habermas ci aveva visto bene, come neoconservatorismo e come populismo mediatico. Perché in fondo l'esperienza del venir meno della verità a vantaggio dell'illusione, l'idea della irrilevanza dell'oggettività è qualcosa che può essere affascinante dal punto di vista filosofico, ma diventa poi dopo lo strumento di una società di massa che si può basare sulla persuasione, sull'illusione, sull'inganno, cioè questi grandi apparati hanno legato la società dello spettacolo con il populismo non sono stati accidentali e sono accomunati con il postmoderno filosofico dal fatto di esercitare una critica della verità, solo che la critica della verità dei postmoderni è una critica nel senso dell'emancipazione, mentre la critica della verità del populismo è puramente strumentale, cioè è intesa a rafforzare il potere, con o senza sapere, questo poco importa. Esemplarmente c'è stato un momento in cui un giornalista inglese si è rivolto a Karl Rove, che era il consulente di George W. Bush, George Bush Jr., il figlio, quando si profilava la guerra in Iraq, e a un certo punto il giornalista ha chiesto: ma che cosa state facendo esattamente in Iraq? E il consigliere di Bush ha risposto esattamente come avrebbe potuto fare un postmoderno, un filosofo postmoderno, perché ha detto: noi siamo ormai un impero e quando agiamo creiamo una nostra realtà, una realtà che voi osservatori studiate e sulla quale poi ne creiamo altre che voi studierete ancora. Allora, questo in fondo è un'applicazione cinica e pratica dell'idea di emanciparsi dalla realtà o da immaginare la realtà come qualcosa di socialmente costruito, che stava alla base di alcune delle intuizioni più grosse dei postmoderni. Del resto, in fondo, un sociologo e filosofo vicino al postmodernismo, molto vicino al mondo del poststrutturalismo francese, come Jean Baudrillard, ha scritto negli anni 90 un libro intitolato Il crimine perfetto, in cui sosteneva che la televisione aveva cancellato la guerra del Golfo. Forse la guerra del Golfo non aveva avuto luogo, era semplicemente una finzione televisiva. Ovviamente si trattava di un paradosso che voleva insistere con molta severità anche sul potere mistificante della televisione, però tutto sommato era uno strumento, era un'analisi che in fondo finiva per giustificare, per legittimare delle posizioni come quella di Roe, cioè c'è una realtà che noi creiamo e gli altri inseguono questa realtà. In fondo la legittimazione del nesso potere-sapere finiva per dare voce ad una vecchissima intuizione, cioè che la ragione del più forte è sempre la migliore. Il postmodernismo non aveva nessuna intenzione in questa direzione. Il problema è che, come succede alle teorie, quello che succede alle invenzioni, cioè che possono avere delle applicazioni diverse da quello che era nella mente di colui che l'aveva concepito. Chi ha inventato il telefono pensava di avere un sistema per sentire dei concerti a domicilio, chi ha inventato la radio pensava di aver inventato un telefono con evidenti problemi di privacy, e chi ha inventato il postmoderno non pensava certamente che avrebbe creato un meccanismo di legittimazione del populismo o della menzogna in politica. Tuttavia qualcosa del genere c'è stato, un problema in questo senso c'è stato. Sostenere sulla scia di Nietzsche che non ci sono fatti, solo interpretazioni, è indubbiamente qualcosa che ci rende molto attenti, molto critici nei confronti di quello che ci viene spacciato come verità e magari non è verità. Però può essere anche una forte delegittimazione della verità. Immaginate di essere in un tribunale e dove sta scritto invece che la legge è uguale per tutti, non ci sono fatti, solo interpretazioni. È ovvio che qui il valore genealogico e decostruttivo nei confronti della verità si ritorce contro la verità e diventa, come dire, un limite, una giustificazione della potenza contro la verità. Io credo che buona parte dei filosofi postmoderni si siano resi conto del problema che stava lì dentro. Lyotard si è molto presto, non dico distanziato dalla sua creatura, ma ha preso delle prospettive critiche nei confronti dell'abuso di questa identificazione del potere col sapere, del sapere col potere, di questo discredito nei confronti del concetto di verità e di ragione. E in effetti, in questo stesso senso, questa è una cosa che ha riguardato molti di questi filosofi, ci sono state prese di posizione anche da parte di Richard Rorty, anche da parte di Derrida. Terrei a sottolineare una cosa molto importante dal mio punto di vista, che è un discorso che ha fatto Michel Foucault, cioè colui che appunto abbiamo visto è stato una delle teste pensanti di tutto il movimento. Foucault è morto giovane, a 58 anni, e due mesi prima di morire ha fatto una delle sue ultime lezioni al Collège de France, dove insegnava. Gli ultimi due anni di lezione al Collège de France erano stati dedicati al concetto di parresia, cioè di dire la verità a costo della vita. E osserviamo qui una rivalutazione complessiva del concetto di verità, del concetto di ragione, come a voler porre dei limiti rispetto ad un uso abusivo è troppo facile del discorso sapere potere, così come della critica dell'illuminismo. Esemplarmente, il 22 febbraio del 1984, ripeto, pochi mesi prima di morire, Foucault fa una lezione sulla morte di Socrate, cioè sull'eroe negativo della nascita della tragedia, su quello che pensava che il sapere fosse emancipazione, non fosse potere o inganno, e dice: come professore di filosofia, dice Foucault, bisogna aver tenuto almeno una volta nella propria vita un corso su Socrate sulla sua morte. L'ho fatto. Salvate animam meam, salvate la mia anima. Ovviamente c'è tanta ironia, come sempre in Foucault, ma c'è anche la consapevolezza, che è propria di un grande filosofo, di rendersi conto che qualcosa non stava andando per il verso giusto nell'emancipazione promessa dal postmoderno.